Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. I santi Vitale e Agricola, servo e padrone, uniti nel martirio, così in loro davvero risplende la bellezza del Vangelo, la bellezza della vita nuova che il Signore Gesù è venuto a portare. Chiediamo la loro intercessione per la nostra Chiesa, per tutte le realtà presenti nel territorio dove insiste la nostra Chiesa di Bologna, per quanti non ne fanno parte, poiché non professano la nostra fede, ma per quanti comunque coi quali dobbiamo cercare un dialogo, una comunione, una fratellanza, una vita improntata, almeno per quanto riguarda noi, al messaggio di Gesù. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 1. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Parola del Signore. Con questi versetti entriamo nei capitoli che raccontano la passione di Gesù. C'è subito l'indicazione dei giorni, mancavano 2 giorni alla Pasqua, il complotto da parte delle autorità per catturare Gesù non nella festa, per evitare il trambusto, l'opposizione comunque della folla, e poi la descrizione di quanto avviene invece a Betania, in casa di Simone il lebbroso, e quello che compie la donna sul capo di Gesù, profumandolo con questo prezioso olio, nardo, e tutto quello che segue. Così comincia con queste 2 annotazioni, con un'annotazione e un episodio, comincia il racconto della passione del Signore. Poi è evidente, ne seguono tanti altri, tutti legati, anche quello che poi si racconterà al versetto 10 e 11. Giuda, che decide che si prende l'iniziativa di andare dai capi per consegnarlo, così come sembra quasi non una conseguenza, ma comunque collegato a quanto avviene avviene in casa di Simone il Lebbroso.
Mi pare che questo testo faccia, sì, come è già stato detto, da introduzione, anche da cerniera con il precedente, perché introduce anche per contrapposizione, cioè di fronte a Gesù si deve prendere posizione, c'è chi decide ormai che deve morire e c'è chi spande tutto il suo unguento prezioso, e questo è come il portale della passione. Di fronte a questo Gesù che va alla passione bisognerà prendere parte o da un lato o dall'altro, la via ormai si biforca. Ma mi sembra anche che rispetto ai discorsi che sono stati fatti nel Tempio, la grande tribolazione, il giorno del figlio dell'uomo, ma anche l'insegnamento che arrivava al punto poi con l'ultima questione, qual è il comandamento più grande, l'amore di Dio, l'amore del prossimo uniti, e il figlio di Davide, insomma questi insegnamenti, questa predicazione di Gesù, mi pare che di fronte a questa donna trovino la concretizzazione, cioè di un amore grande, di un amore che non è contrapposto ai poveri, perché c'è un rimando ai poveri, tutti i giorni li avete con voi e dovete soccorrerli, però è anche un amore che si focalizza su Gesù, che lo riconosce come qualcosa di unico, e anche che sa cogliere il tempo, perché non ci sarà poi più tempo per questo gesto di adorazione, di unzione, di affetto. E quindi, per chiudere, mi pare che quando viene detto che si parlerà di lei in ogni momento in cui sarà annunciato il Vangelo, non sia semplicemente una specie di tributo a questo atto, ma è perché questo atto qua è Vangelo, è tutt'uno col Vangelo, come si racconta dell'offerta di Cristo, della buona notizia dell'offerta di Cristo della redenzione, così anche della risposta dell'uomo.
Sì, anch'io avevo letto un po' questo brano nello stesso senso, in particolare proprio questa cosa che dice Gesù, che questa risposta diventa contenuto del Vangelo per tutte le generazioni, dovunque viene predicato il Vangelo. Quindi chiaramente è la rivelazione di come l'uomo deve rispondere all'offerta totale dell'amore di Dio. E infatti anche quello che dice prima, dice: un'opera buona ha operato per me, ha fatto ciò che era in suo potere, che vuol dire che tutto quello che poteva lo ha fatto. È una cosa un po' analoga all'offerta della vedova nel Tempio, che Gesù aveva lodato, tutti hanno dato del superfluo, essa ha posto tutto il suo vivere, tutta la sua vita. Mi sembra che sia un po' analoga l'interpretazione che Gesù fa di questo spreco per amore, che è un dono totale, una risposta totale all'amore di Dio, all'amore di Gesù, che si è già avviato verso la passione. Quindi dopo ci sarà immediatamente l'istituzione dell'Eucaristia, che è l'anticipo della passione, in cui questo atto di amore rimane in eterno per tutte le generazioni.
È un brano che penetra così profondamente nell'anima che è difficile dire delle cose oggettive, ma io ne volevo dire una soltanto sullo spreco. Che come dice Gesù alla fine, che questa si ricorderà sempre quello che ha fatto questa donna, che è l'esempio, quindi che è il modello dell'amore per lui, ecco, deve essere uno spreco, deve essere. E la parola spreco, appunto, è questo che ho pensato, mi sembra il più oggettivo, ecco. Sprecare vuol dire pagare troppo una cosa che costa troppo poco, dare di più di quello che vale agli occhi nostri una cosa. Ecco, e questo mi sembra la cosa oggettiva che dice Gesù e si presenta così come il bene supremo per il quale non può esistere spreco, ecco, non può esistere che tu paghi troppo per lui.
Ecco, sempre a proposito di spreco, sono anch'io dello stesso parere, cioè per Dio non si spreca mai abbastanza, è sempre poco quello che si spreca, diciamo, umanamente parlando poteva essere considerato uno spreco, ma cessa di essere uno spreco se è rivolto verso Dio. Appunto, non si spreca mai abbastanza e quindi per questo resta un esempio, un modello. Gesù la loda, non solo la loda, ma le attribuisce a quel gesto un senso, un significato profetico, perché si tratta dell'unzione che non si farà alla sua sepoltura. È fatta qui in anticipo proprio, perché al momento della sepoltura non ci saranno le unzioni, perché era già il sabato, si accendevano già le luci del sabato, quindi non c'è stato il tempo. Non si è fatta l'unzione, che era normale, e invece viene fatta qui in anticipo, quindi attribuisce a questo gesto un senso altamente profetico. Pur inconsapevole, perché questa donna non poteva sapere questa cosa, ma Gesù sì, la sapeva. E poi promette questo ricordo che sarà fino alla fine dei tempi, anche questo mi pare una cosa molto grande, insomma, che questi piccoli gesti, che però sono gesti di amore, di devozione, non saranno mai perduti, fino alla fine dei tempi resteranno. E poi quando Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi, mi fa molta impressione questa cosa, perché vuol dire che questa situazione non finirà mai, che l'egoismo umano non cesserà mai, che ci sarà sempre qualcuno che opprime, qualcuno che calpesta i più deboli, i più indifesi. E poi mi fa anche impressione che questo episodio sia posto fra due situazioni opposte, cioè all'inizio scribi e sacerdoti che vogliono uccidere, dall'altra Giuda, e in mezzo c'è questo episodio, quindi mi pare molto molto significativo questa posizione. Ci sarebbe tanto da dire, ma finito.
Sui primi due versetti non c'è solo da osservare il fatto che vengono i capi insieme agli scribi, cercano appunto di prenderlo per ucciderlo, evitando il trambusto della folla, quindi non durante la festa, mentre invece andrà a finire che Gesù viene, appunto perché così era volontà del Padre, a finire come loro non vogliono, anche se Gesù effettivamente viene ucciso, ma questo era nella volontà, nulla sfugge al piano di Dio, ma ci sarebbe anche un po' da, però non si può farlo, sarebbe interessante però anche sulla datazione, che qui si dice 2 giorni prima degli azimi, era la Pasqua, 2 giorni prima cercavano, mentre così anche Matteo, se andiamo a leggere Giovanni, 6 giorni prima questo avviene. E allora c'è un problema di datazione, però sarebbe, vi invito a leggere, un altro giorno se ne parlava anche con Maurizio Serofilli, l'ipotesi per cui una possibile risoluzione di questo problema, allora, che data poi è successo, sembra che, non so se è vero, però è bella come ipotesi, a Gerusalemme c'era un quartiere degli Esseni, lì dalla porta di Sion, dove c'è il cenacolo, e Gesù va a far Pasqua presso di loro, i quali avevano, celebravano la Pasqua con una datazione diversa, calcolando la Pasqua, il 15 di Nisan, secondo il calendario solare, che era stato, non era più quello dei sommi sacerdoti, delle autorità di Gerusalemme, e questi, che lo calcolavano secondo il calendario lunare, e questi in polemica lo facevano gli Esseni con i capi, perché non riconoscevano né il loro sacerdozio né il loro sacrificio, insomma, comunque. E invece per, diciamo, già perso, dico a me cosa, insomma, solo per sottolineare un punto. Questa donna, viene detto che dovunque venga predicato il Vangelo, non la donna, ma quello che ha fatto. Tanto che di questa donna, così, che si direbbe, ma perché non dice il nome? E invece è proprio quello che ha fatto, che viene qui messo sotto, che è sottolineato, e che Gesù dice è uno spreco, che però lei, essa lo fa per amore, perché riconosce qualche cosa in Gesù, che cosa? E comunque, dico dopo, riconosce qualcosa in Gesù e rimane, è un gesto che Gesù vede, insomma, non lo fa certamente perché sa che Gesù muore dopo qualche giorno, però acquista questo valore. Lei lo fa in Luca, mi pare, per un gesto d'amore, e così diventa un gesto profetico. E l'altra cosa che mi piaceva, insomma, perché questo spreco è giustificato? Perché i poveri li avete sempre con voi, dice Gesù. Ma perché? Perché si può fare? Perché alla fine ho pensato al versetto, poi concludo, del Salmo 42, beato l'uomo, non dice la traduzione italiana, che ha cura del debole, ma in realtà si può tradurre molto meglio, beato l'uomo che ha intelligenza del povero, che capisce che il Messia è il povero, e quindi Gesù è il povero. In questo è sempre più, e nella passione, è lui il vero povero. È lui il vero povero in tutti i sensi, al quale la donna fa questo gesto e questo spreco, in realtà è fatto per il vero povero, che non è in alternativa, ma è colui che li rappresenta e nel quale tutti siamo inclusi, che per la nostra salvezza diviene il vero povero.